La cosa più semplice da pensare che per gli uomini, che per avere una determinata cosa la dobbiamo meritare. Ci si prepara, si fa il tutto il necessario per ottenere quello scopo. E riguardo alla salvezza, dopo la morte, sono, diciamo, due i pensieri che imperano, che dominano di più comunemente sulle persone. Uno è che tutti alla fine saranno salvati, confidando nel perdono di Dio per chiunque, e l'altro invece che saranno salvati solo coloro che hanno fatto qualcosa per meritarselo. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo, stiamo vedendo questo sermone sul monte dove Gesù espone il carattere del regno e avevamo visto 2 domeniche fa che Gesù al versetto 20 aveva detto che poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Cioè, in un certo modo Gesù a un certo punto fa un monito importante per tutti coloro che stavano ascoltando, mettendo sull'avviso che l'ingresso nel regno non sarebbe stato per tutti. Ma la domanda è, quindi Gesù dice che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. La domanda è: come si può essere più giusti degli scribi e dei farisei? Ma soprattutto, cosa significa essere più giusti? Sappiamo che i religiosi di allora non erano come i religiosi, diciamo, moderni. Oggi anche i religiosi sono lo specchio dei nostri tempi, c'è un forte degrado morale, ci sono scandali, eccessi, ricchezze, collusioni con il mondo temporale, politico e quant'altro. Gesù, nel suo tempo, l'unica denuncia pubblica che ha fatto ai religiosi del suo tempo era riguardo solo al fatto che loro permettessero dentro il tempio il mercato, e denunciando il fatto che loro ne avevano fatto diventare il tempio un covo di ladri. Per il resto, tutta la critica che Gesù fece ai religiosi di allora aveva come obiettivo colpire il loro cuore. Li definiva sepolcri biancati, affermando che erano belli di fuori, puliti. Cioè, in pratica, nessuno si immaginava quello che si nascondeva nel loro interno. In un certo modo, Gesù, dicendo che, paragonandoli a questi sepolcri, diceva che comprendeva il fatto che la gente ammirasse queste persone. In effetti sembravano un esempio di virtù, ma dentro erano pieni di ossa, di morti e di ogni immondizia. E noi uomini non possiamo vedere in profondità, solo Dio lo può fare. E quindi Gesù ne criticò le motivazioni di queste persone, giudicò il loro cuore. Non erano alla ricerca della gloria di Dio nella loro vita, ma quella ricercavano semplicemente la loro gloria personale. Nessuno avrebbe potuto affermare quello che Gesù diceva. E infatti, agli occhi di tutto il popolo, queste persone erano un esempio e meritavano in un certo modo il rispetto che si erano guadagnati. Ma il giudizio di Dio è diverso dal nostro. Per l'uomo, uno è innocente fino a quando non ha commesso un reato. E non importa se il reato è stato ideato, accarezzato e non portato a termine. Per Dio invece è molto diverso. Uno è colpevole non tanto per quello che fa, ma per quello che pensa. Non che l'atto illecito non sia grave, ma esso non è altro che l'apice e la realizzazione di ciò che prima si è pensato, desiderato e accarezzato nel proprio cuore. Gesù infatti esprime un grave giudizio sul cuore dell'uomo, dicendo in Marco capitolo 7, versetti 21 e 22, che è dal cuore che provengono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, eccetera, eccetera. Che significa, in un certo modo, che anche se non si uccide, se non si commette adulterio, se non rubi, se non dici menzogna e quant'altro, in fondo pensi quelle cose. Il tuo cuore partorisce, il nostro cuore partorisce continuamente queste idee. Forse ci sono delle ragioni per le quali non è possibile o non si vuole portare a compimento questo pensiero peccaminoso, ma ciò non significa che noi accarezziamo questi pensieri. Ogni uomo condannerebbe la realizzazione di atti malvagi, ma ogni uomo tenderebbe a giustificare dell'averli solo pensati. Il male per gli uomini è tale solo se viene praticato, non se viene solo pensato. E anche i farisei erano della stessa idea. Gesù non era venuto per abolire la legge, avevamo visto che aveva affermato che nemmeno un apice o uno iota sarebbero passati, anzi la legge sarebbe durata finché cielo e terra non sarebbero passati. Gesù nel sermone chiama ad avere una giustizia che supera quella che per il popolo erano dei modelli di comportamento. E Gesù eleva lo standard di questa giustizia. E la domanda è: chi sarebbe riuscito ad averla in modo da poter entrare nel Regno dei Cieli? E quindi, dopo aver fatto questa sorta di introduzione, negando il fatto che Gesù non avrebbe portato una nuova legge, Gesù passa nel brano che abbiamo letto ad alcuni esempi attraverso i quali egli rigetta l'interpretazione farisaica della legge. Sebbene agli occhi del popolo essi erano osservanti della legge di Dio, aggiungendo addirittura altre restrizioni nei loro comportamenti, Gesù mostrerà in questo passo quale considerazione dovevano fare della legge. Con questi Gesù elenca sei esempi nei quali fornisce a coloro che stavano ascoltando un aspetto molto diverso e più profondo della legge. La legge non ha a che fare tanto con il corpo, la legge ha a che fare con la nostra mente e con il nostro cuore. Perciò nel brano che abbiamo letto Gesù elenca tre scopi: confermare la verità scritta, contestare l'interpretazione umana e spiegare il reale risvolto spirituale. Come detto, Gesù non annulla nulla della scrittura. Al versetto 21 cita: voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, citando Esodo capitolo 20 versetto 13. Al versetto 27 dice: voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, citato in Esodo 20 14. Al 31 dice: fu detto che chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, Deuteronomio 24 dall'1 al 4. Avete udito anche che fu detto agli antichi non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso, anche questo in Levitico 19 12. Al versetto 38: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, Esodo 21 24. E al 43: voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo, Levitico 19 18. Gesù dice: voi avete udito. Questa è la legge. Tutte queste parti della scrittura erano state date da Dio, erano state insegnate e il popolo aveva ascoltato questa legge. Come detto, Gesù non è venuto per abolire la legge e i profeti. E quando Gesù appare, Israele non è una società proprio immorale, non aveva costumi libertini come il mondo pagano. Rispetto alla storia passata, stiamo studiando i profeti, vi ricordate la storia di Israele riguardo al periodo in quando Gesù arriva, invece aveva dei costumi molto forti di degrado. C'era dell'idolatria, c'erano gli alti luoghi dove il popolo andava a prostrarsi ad altri dei. C'erano templi, sacerdoti dediti a pratiche pagane, e quando Gesù arriva non c'è nulla di tutto questo. Ormai è passato quel periodo. E oltremodo la vita della gente, qualora peccasse, diventava di denuncia pubblica. Vi ricordate in Giovanni 8, quando, va bene, per mettere in fallo Gesù, portano dei farisei una donna che era stata accolta in adulterio, perché questa donna meritava, secondo il pensiero comune, di dover subire una giustizia da parte di tutta la nazione. Il peccato infatti non era un fatto personale, ma diventava un fatto nazionale. In pratica la lezione della deportazione di Babilonia aveva avuto i suoi effetti e Israele aveva compreso i motivi che avevano portato al giudizio di Dio. In pratica, dal ritorno di Babilonia si sono detti: non dobbiamo più peccare, però l'intento era buono, ma strada facendo siamo arrivati alla situazione che incontra Gesù. E nel timore di infrangere la legge di Dio, addirittura i religiosi imposero dei limiti e ulteriori restrizioni allo scopo che la legge non venisse mai trasgredita. Se da Gesù qualcuno pensava che a lui avrebbe potuto aggiungere o togliere qualcosa alla legge, i farisei in pratica avevano già aggiunto qualcosa. Infatti, come detto, bisognava essere certi che in Israele non ci fosse più il peccato per il timore che Dio avrebbe di nuovo punito Israele. Ma se allora nessuno osava apertamente contraddire la legge, perché Gesù mise nel mirino proprio i religiosi? Potremmo dire che Gesù aveva due atteggiamenti nel corso del suo ministero con la gente. Verso il popolo comune, in genere ignorante verso la legge, verso i peccatori più dichiarati, il suo operato lo vedremo sempre più dolce rispetto a queste persone. È ovvio che non tollerava il peccato, ma non esprime condanne senza appelli. Addirittura sulla croce, per i soldati che lo stavano crocifiggendo, dice: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Ma verso i religiosi Gesù fu molto rigido. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna, aveva un atteggiamento di forte riprensione. Nel periodo di Gesù nessuno osava mettere in discussione l'insegnamento degli scribi e dei farisei. L'ignoranza del popolo non giocava in favore della vera giustizia. Il punto era: davvero la legge era rispettata? Ciò che facevano e insegnavano era veramente conforme alla scrittura, oppure c'è qualcosa che non tornava? C'erano interpretazioni personali o aggiunte o tagli anche minimi che in un certo modo fallivano nell'ubbidienza alla scrittura. E questa è un po' la ricetta di Satana, è sempre la stessa: una menzogna è più efficace se condita da un po' di verità. Perciò Gesù ne contesta l'interpretazione umana. Al versetto 21 dice: «Voi avete detto che fu detto agli antichi non uccidere, ma io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, chi gli avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto a sinedrio e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla ghenna del fuoco». Per i giudei la cosa principale nella loro vita era, diciamo, pubblica, era l'adorazione. Trascorrevano tanto tempo nelle sinagoghe, offrivano sacrifici, elevavano preghiere, davano la decima e altre attività, ma non erano altro che gesti esteriori. Tutto ciò non coinvolgeva minimamente il loro cuore. Pensate, loro pensavano che l'odio verso le persone, sebbene fosse ritenuto non un buon sentimento, non era neanche reputato un peccato, per cui si poteva benissimo insultare il prossimo. E in un certo modo questo li autorizzava a praticare tranquillamente la loro devozione, sebbene potessero avere relazioni conflittuali con altri fratelli. Al versetto 31 Gesù dice che chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. I farisei permettevano il divorzio, dicevano è scritturale. Infatti in Deuteronomio c'è scritto che quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via. Già, ma che cos'è indecente? La parola indecente significa adulterio, omosessualità o un costume sessuale deviato. Ma nel tempo i farisei usavano quella parola per condannare la donna per qualsiasi mancanza. Bastava che la donna disubbidisse all'uomo ed era considerata indecente, per cui si poteva tranquillamente divorziare, o semplicemente se aveva preparato un piatto, aveva deluso in cucina, l'uomo era meritevole di divorzio. Per cui bastava qualsiasi stupidaggine e loro salvavano la faccia per mandare via la propria donna. Facendo questa cosa la donna non aveva più la possibilità economica di sostenersi e di conseguenza si doveva risposare, e Gesù dice che in questo modo loro promuovevano l'adulterio. Al versetto 33 dice Gesù che avete anche udito che fu detto agli antichi non giurare il falso, dal Signore ciò che gli hai promesso con giuramento, ma io vi dico non giurate affatto né per il cielo perché il trono di Dio, né per la terra perché lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché la città del Gran Re. Giurare significa affermare una verità chiamando qualcuno di più grande a testimoni di ciò che si è detto. Per i rabbini, per i religiosi, era ammesso giurare per qualsiasi motivo. E pensate, quando uno giura, in un certo modo sta dichiarando che farà fede a quello che ha detto, ma nell'interpretazione farisaica non era sufficiente che lui mantenesse la parola, o meglio, era sufficiente che nel momento in cui lui garantiva la sua parola fosse sincero. Se poi nel tempo lui cambiava opinione, eccetera, era ammessa questa cosa. Di conseguenza il giuramento non faceva fede all'integrità della persona. In un certo modo dicevano, ma io quando nel momento in cui ho giurato ero sincero. Al versetto 38 dice, voi avete anche udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Anche questo lo troviamo in Levitico 24:20. Questa parte della scrittura aveva due scopi. Il primo è evitare altri crimini. La punizione aveva lo scopo da servire da monito per il resto del popolo. E il secondo era evitare che una punizione diventasse più grande del danno che si era subito. In sostanza bisognava evitare la vendetta. E per fare questo anticamente c'era una corte composta da cittadini che vigilava sul caso ed erano responsabili di come si doveva punire le persone. Ma i farisei hanno cambiato questo sistema e praticamente permettevano a chiunque di essere giudice ed esecutore della pena. In un certo modo davano licenza a praticare la loro vendetta. Fai quello che vuoi. Se tu hai subito qualcosa, sei libero di renderli occhio per occhio e dente per dente. Al versetto 43 Gesù dice, voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. In questo caso bisogna fare attenzione perché questa citazione non è strettamente scritturale. In Levitico 19:18 dice che non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. In questo passo sono due le considerazioni da fare. I farisei avevano eliminato ama il tuo prossimo come te stesso e avevano aggiunto odia il tuo nemico. Essi sapevano, i farisei sapevano cosa significava amare se stessi. La loro vita era spesa per questo. Tutto ciò che facevano aveva questo scopo ed è la cosa più naturale che facciamo tutti i giorni anche noi. I farisei però avevano ridefinito chi era il prossimo e come lo si doveva amare. Il prossimo non era chiunque, ma il prossimo era coloro che erano simili a loro stessi. Cioè, in pratica, il popolo che era diverso da loro non veniva considerato tale e quindi non meritava il loro amore. Addirittura c'erano delle persone che loro pensavano che erano indegne persino di essere considerate dai giudei. Guardavano dall'alto in basso molti delle persone comuni. E inoltre avevano fatto una gravissima aggiunta: odia il tuo nemico. Questo insegnamento era da loro giustificato dal fatto che la storia di Israele era una storia contro i pagani. Ma l'ordine di Dio di distruggere tali popoli, vi ricordate anticamente quando dovevano entrare nella terra promessa, derivava dalla loro malvagità. Il loro sterminio avrebbe preservato il popolo di Dio dalla corruzione morale e spirituale. Un conto è l'amore per la giustizia di Dio e un conto è provare sentimenti di odio e ostilità verso coloro che sono diversi da noi. Gli scribi e i farisei amavano se stessi e odiavano chiunque non era simile a loro. Tutto ciò però non era visto da loro come peccato. In sostanza, questi sei casi citati da Gesù erano una denuncia di come la legge era stata reinterpretata da questi uomini. Si salvava in pratica l'immagine di trasgressione, ma in sostanza venivano compiuti veri e propri peccati mascherati dalla religiosità. Questa religiosità aggiustata secondo una loro interpretazione e che insegnavano continuamente. Non si poteva uccidere, ma si poteva coltivare il disprezzo e l'offesa. Non si doveva commettere adulterio, ma il vincolo matrimoniale poteva essere spezzato per qualsiasi banalità. Non si poteva perciò affermare il falso, ma ci si nascondeva dietro le buone intenzioni. Si cercava di essere ortodossi nell'applicare occhio per occhio e dente per dente, ma per placare solo la propria sete di vendetta. E l'amore per il prossimo era solo circoscritto alle persone che appartenevano alla propria cerchia. Chissà quanti altri esempi Gesù avrebbe potuto fare anziché queste sei citazioni. Davvero Dio aveva dato la legge affinché venisse applicata in questo modo? Era questo il modo nella quale la santità di Dio sarebbe dovuta essere vissuta? Era questa la condotta che avrebbe reso giusti gli uomini di fronte a Dio? Tutto si riduceva a una condotta esteriore, ma dentro al proprio cuore, quali pensieri coltivavano veramente questi uomini? Perciò Gesù ne spiega il risvolto spirituale, corregge questi errori, non li corregge con un'altra legge. Ricorda, Gesù non è venuto per abolire la legge e i profeti. Gesù contrasta la giustizia degli scribi e dei farisei con una giustizia maggiore. Fu detto non uccidere, ma io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello, dandogli del racca, del pazzo, eccetera, eccetera, sta già infrangendo la legge. Pensate, Gesù mette sullo stesso livello l'omicidio e l'insulto. Sopprimere una vita per tutti è un peccato, anche per un non credente riconosce che è un reato grave, ma davvero insultare qualcuno ha la stessa gravità? Gesù alza questa asticella della giustizia. Nessuno, secondo questa interpretazione di Gesù, dovrebbe esprimere un giudizio ingiurioso sul prossimo. Parlare male di qualcuno, dandogli del pazzo, dello stupido, equivale a ucciderlo. Ogni uomo, infatti, porta l'immagine di Dio. Anche se imperfetto, Gesù dice che tutti gli uomini sono intoccabili e nessuno si dovrebbe permettere di insultarli. Se si parla male di qualcuno, Gesù dice, non ha senso la tua adorazione, puoi fare quello che vuoi dentro il Tempio, ma invece dovresti andare a riconciliarti con la persona che hai offeso. Infatti, quando in Matteo troviamo 20, dal 22, dal 36 al 40, quando Gesù fu interrogato da quel giovane che diceva: Signore, qual è il più grande comandamento? Gesù disse: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E poi aggiunge un secondo comandamento dicendo: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Gesù chiama prima la riconciliazione con coloro che sono stati oggetto del nostro affronto. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, ti ricordi che hai qualcosa contro tuo fratello, lascia lì la tua offerta davanti all'altare, va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. È interessante che tante volte anche possiamo non dire stupido a una persona, ma possiamo pensare che quella persona è stupida o è pazza, perché noi la giudichiamo secondo il nostro modo di pensare, e anche se non esprimiamo questo vocabolo apertamente, per Gesù dice: tu hai già infranto il non uccidere. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Anche qua Gesù mette sullo stesso livello adulterio consumato da adulterio desiderato. Accarezzare un pensiero di infedeltà coniugale per Gesù è già adulterio. Pensare significa qualcosa, significa che nella tua testa immagini, accarezzi e vivi quel desiderio. Gesù afferma che quel desiderio è già, quel pensiero è già un adulterio. E ci possono essere molte forme di adulterio. Oggi abbiamo la forma della pornografia, dove uno può dire: ma io non faccio niente di male, guardo, basta, ma quello è già un adulterio. Chiunque pensa che questo è esagerato. Perché dovrei essere colpevole per un pensiero che attraversa la mia testa? Perché, come per l'omicidio, ci possono essere molte ragioni per le quali tu non commetti quell'atto. Potrei non commettere adulterio solo semplicemente per paura delle conseguenze che ne possono derivare, ma questo non significa che io non ho avuto quel desiderio. Gesù dice al versetto 29: se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te. Una possibile soluzione sarebbe questo paradosso che Gesù dice, di togliersi un occhio e tagliarsi una mano. Il principio della prudenza è sempre un buon principio. Addirittura, non so se conoscete Origine, un padre della Chiesa aveva questo problema, che lui quando guardava le donne aveva questo pensiero e arrivò a mutilarsi i genitali. Non è servito a niente. Ha continuato anche dopo, da mutilato, ad avere le stesse idee. Per chi era gli uomini, chi era a Mantova, l'anno scorso che abbiamo fatto quella conferenza dove era stato riportato un caso di una persona che aveva ammesso pubblicamente: io quando vedo una donna la desidero, e si era alzato uno di oltre 80 anni dicendo: fratello, io ho 80 anni e anch'io sono nella stessa situazione. Per cui vedete che il pensiero supera le possibilità proprio fisiche. Perciò il principio della prudenza è sempre un ottimo viatico, ma è la vera soluzione? Può capitare di vedere un qualcosa senza non cercare di vedere un qualcosa, non volendo vederla, ci si può trovare di fronte a qualcosa non cercandola? E il pensiero non nasce nella persistenza della visione. Nasce quando allora? Immediatamente? Si dovrebbe allora semplicemente vivere da eremiti, non guardando più niente e nessuno. E anche allora il pensiero continua a lavorare nella tua testa. Quanti pensieri abbiamo visto nel nostro passato che potrebbero riaffacciarsi? Gesù dice che è dal cuore che nascono pensieri di adulteri e fornicazioni. In un certo modo l'unica soluzione potrebbe essere strappare il nostro cuore, ma non è possibile. Ci sono, come per l'insulto, ci sono situazioni che sono istintive, istantanee. Di fronte a uno che ti taglia la strada, qual è il tuo pensiero? Pazzo. Non ci ragioni tanto, istintivamente, poi puoi anche pentirti di averlo detto, ma istintivamente sei portato a pensare questa cosa. E così magari di fronte a un uomo, a una donna. Il punto è come è possibile evitare questo tipo di peccati. Quante volte si pecca per aver pensato male in queste situazioni? Gesù dice che chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione la fa diventare adultera. L'atto del divorzio è stata una concessione che Dio ha dato. Gesù dice che fu dato per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via. Ed era diventata una pratica molto comune, molto praticata nei tempi di Gesù. Come detto, qualsiasi pretesto era usato per divorziare. Il punto è che il patto matrimoniale è un vincolo sacro indissolubile. Il problema però che noi viviamo è che come coniugi siamo dei peccatori. Perciò la coesistenza diventa difficile. Sperimentiamo delusione negli altri e noi siamo delusione per gli altri. Pensiamo che il coniuge non sia quello che abbiamo sognato. Il fatto è che neanche noi siamo quello che l'altro ha pensato. L'uomo è egoista e pensa solo al proprio benessere. Quando questo viene messo in dubbio, allora come reazione cerchiamo un rimedio a quella situazione che non ci fa più stare bene. Il divorzio, perciò, qualsiasi sia ne sia la causa, ne è la dimostrazione. Esistono però anche molti divorzi non consumati, nel senso che la coppia rimane legalmente unita, ma i coniugi non perseguono lo scopo di Dio nel proprio matrimonio. Si può mascherare la cosa rigettando le responsabilità sull'altro, ma di fatto è che nessuno vive l'unione come Dio l'ha concepita, per la sua gloria. L'uomo invece persegue la sua gloria, perciò è tentato a rompere il limite proposto dal Creatore. Quanti divorzi possiamo praticare? Una domanda banale, ti risposeresti col tuo coniuge? A volte si dice, io tornassi indietro non mi risposerei con mia moglie o con mio marito. Se dai questa dimostrazione significa che tu hai già divorziato nel tuo cuore. In fondo desideri allontanarti da quella persona, ma ci sono molte ragioni per le quali non lo fai. È un atto di ripudio silenzioso, non consumato, ma che hai dentro. È un divorzio desiderato. Gesù dice, avete udito che fu detto non giurare il falso, e poi continuando dice, ma il vostro parlare sia sì sì, no no. Gesù ordina di essere sinceri con la parola. L'inganno deve sparire dalla bocca. Una mezza verità non è sincerità. Costi quel che costi, la verità deve uscire dalla bocca dei discepoli. Non ha senso giurare o chiamare qualcuno di più grande per dare forza a quello che noi diciamo. Affermare una cosa falsa ha lo scopo di ingannare il prossimo negandogli la verità. E se la verità venisse palesata, dimostrata, avrebbe sicuramente una reazione contraria negli altri. Satana lo ha messo in pratica nel giardino dell'Eden. Vi ricordate quando incontra Eva? Condisce un po' di verità a menzogna. Satana viene definito astuto perché sa usare quello che si dice in un certo modo per ingannare il prossimo. Come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero, quando aveva detto che invece potevano mangiare da tutti gli alberi tranne uno. E poi dice no, non morirete affatto. Ecco l'inganno che si usa anche, che gli uomini usano per perseguire i propri scopi. Gesù dice: il vostro parlare sia sì sì, no no. Ma noi possiamo anche usare una manipolazione della verità per perseguire un proprio vantaggio. Spesso si usa una verità mascherata per presentare una realtà diversa. Adamo lo ha fatto subito nel giardino dell'Eden, quando di fronte al proprio peccato affronta Dio dicendo: la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Adamo ha detto una cosa vera, in effetti è Dio che ha dato Eva al suo fianco. Ma ha scaricato con questa sua frase, vedete come a volte manipoliamo la verità per i propri scopi, ha scaricato con questa frase la sua responsabilità su Dio. Ha incolpato, seppur indirettamente, Dio di ciò che è avvenuto. Ma anche tacere la verità è un peccato. Giacomo 4,17 dice che chiunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Potremmo dire che pratichiamo la menzogna quotidianamente. Pratichiamo la menzogna più di quello che pensiamo. Spesso quello che chiamiamo verità è poi una rielaborazione dei fatti secondo il nostro pensiero o il ricordo che ne abbiamo. A volte scegliamo una versione per giustificarci e la portiamo avanti nel tempo e pensiamo che i fatti siano andati così come diciamo. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico: non contrastate il malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra porgili anche l'altra, eccetera eccetera. Gesù comanda di non contrastare il malvagio. Non significa che questo, che non ti puoi difendere, lo puoi contrastare benissimo con i tuoi diritti, ma non puoi contrastarlo con la tua vendetta. Come detto, la legge del taglione era applicata in maniera arbitraria. Quando si subiscono un torto, una privazione da parte di qualcuno, l'istinto, il primo istinto che abbiamo, io gli renderò molto di più di quello che lui ha fatto a me. Vogliamo la nostra giustizia e vorremmo vedere queste persone punite secondo il nostro modo di ragionare. E più siamo toccati nel vivo, più desideriamo per loro una pena maggiore. Ci applichiamo al nostro senso di giustizia anziché ricorrere al senso di giustizia divino. Porgere l'altra guancia, dare le nostre cose, essere costretti a fare qualcosa, non è una cosa ai nostri occhi giusta. Non sono cose che nascono nel nostro cuore e non è possibile praticarle. Infine Gesù dice: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Gesù chiarisce chi è il prossimo da amare, chiunque, amico o nemico che sia. Gesù usa dimostrazione di chi è il prossimo usando la provvidenza di Dio. Il sole e la pioggia, ma potremmo dire la vita, il cibo, il lavoro, Dio li fornisce anche alle persone malvagie. Il mondo esiste per la provvidenza di Dio, anche a coloro che non lo meritano. Anche coloro che oscurano nella propria vita la gloria di Dio, ma non per questo sfuggiranno al giudizio finale. Amare il prossimo non è una cosa che nasce nel nostro cuore. Noi siamo egoisti. Spesso l'affetto che abbiamo per le persone che diciamo di amare è motivato solo dal nostro egoismo e egocentrismo. Usiamo le persone vicine a noi per stare noi bene. Ma come si fa ad amare i nemici? E Dio ce ne dà un esempio. Lui ci ha amato mentre eravamo nemici. In Romani 5 Paolo scrive che siamo abbiamo giustificati per fede, abbiamo pace con Dio, e al versetto 10 dice che mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio. Se vogliamo avere un esempio di come siamo nemico, dobbiamo andare a vedere come Cristo ha amato i suoi nemici. Noi eravamo suoi nemici. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete, non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Non c'è bisogno di Dio per amare coloro che ci interessano. Qua Gesù dice che lo sanno fare anche i pubblicani, che era gente spregiata, opportunista, nemica del popolo. Erano semplicemente animati dall'amore per il denaro. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. La legge non è abolita da Gesù, ma confermata pienamente. La legge però deve essere vissuta nella sua interezza, non secondo l'idea o l'interpretazione umana, ma secondo quella più profonda di Dio. Il re arriva, ma l'ingresso nel regno non sarà una cosa naturale, poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Quando Gesù irrompe nella scena, il giusto giudizio di Dio riguarda la presunta giustizia che il popolo pensava di avere su Dio. E Gesù usa 6 casi di questa scrittura dove la scrittura veniva violata. L'ingresso nel regno sarà solo per coloro che saranno giusti, per coloro che vivono la legge e i profeti senza togliere, aggiungere o distorcere. E Gesù infine stabilisce un grado di perfezione unico, mai visto. Voi dunque, versetto 48, siate perfetti come perfetto il Padre Celeste. La parola dunque introduce il risultato di tutto questo discorso. Il cittadino, per entrare nel regno dei cieli, deve essere perfetto, della stessa perfezione di Dio. 3 volte santo. Come potrà essere possibile? Chi avrà questo grado di giustizia o perfezione? Come potrà meritare questo ingresso nel regno dei cieli? Come potrà essere possibile essere perfetto non solo nella condotta, ma nel pensare? Fratelli, riflettete bene. Gesù usa solo 6 casi di vita comune. La verità è che in nessuno di essi si può essere perfetti come il Padre. In tutti i casi, in tutti questi casi, noi tutti cadiamo e falliamo continuamente. Non uccidiamo, ma quante volte diamo del pazzo o dello stupido? Quante volte pensi di fare del male a qualcuno o non ne desideri qualcosa? Quando ti tagliano la strada o qualcuno fa un sorpasso azzardato, magari ti schiantassi tra una curva, insomma. Quante volte non desideri una donna altrui? Quante volte ti lamenti del tuo coniuge e ne vorresti un altro? Quante volte non dici la verità? Quante volte odi il tuo prossimo e tutte queste idee ti si affacciano continuamente, costantemente nel corso della tua vita? In questi soli 6 casi nessuno può essere giusto e perfetto. Figuriamoci se Gesù avesse elencato tutta la legge e i profeti. Significa forse che non c'è speranza per entrare nel regno dei cieli? No, la speranza esiste. La giustizia che supera quella dei farisei e la perfezione come il Padre è possibile averla solo unicamente in Cristo. Lui ha superato la giustizia dei farisei. Lui è perfetto come il Padre. In Cristo solo possiamo essere rivestiti della sua giustizia, perché su di lui è caduto l'ira del Padre che doveva ricadere su di noi. In Cristo il pubblicano e la prostituta, il ladro, possono avere una giustizia perfetta che gli permetterà di entrare nel regno dei cieli. In Cristo possiamo rivestirci della sua giustizia nonostante il fallimento continuo delle nostre azioni e dei nostri pensieri. Pensate questa quale realtà di cose dovrebbe, questa realtà di cose dovrebbe riempirci di grande gioia. Qualcuno potrebbe dire, ma il peccato allora che commettiamo tutti i giorni non ha più senso? Possiamo allora peccare tanto è impossibile essere come Dio vuole? Paolo dice, no di certo. Il fallimento della nostra giustizia ci deve portare unicamente e quotidianamente alla croce. Il fallimento della nostra giustizia ci deve portare ai piedi di Gesù e dire e ringraziarlo per l'opera che noi non avremmo e neanche avremmo voluto fare. Vi invito ad aprire Luca, capitolo 7, un giusto atteggiamento che dovremmo avere quotidianamente. Gesù viene invitato in casa di un fariseo a cena e dal versetto 44 c'è questa scena nella quale questa scena è dominata da due persone: il fariseo, colui che si crede giusto di fronte a Gesù, e una persona che non è invitata a questa cena. Luca capitolo 7, dal versetto 44. Entra questa donna, Luca la definisce una peccatrice, e questa donna si mette ai piedi di Gesù e bacia continuamente i suoi piedi. Il versetto 44 dice: voltatosi verso la donna, disse Gesù: vedi questa donna? Io sono entrata in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato poco ama. Poi disse la donna, i tuoi peccati sono perdonati. Pensate, questo è il giusto atteggiamento che noi dovremmo avere continuamente nei confronti di Gesù, non quello del fariseo che pensava che non doveva niente a Gesù, ma di questa donna che costantemente, cosciente del fatto che non avrebbe potuto neanche sfiorare la santità di Dio, con umiltà, chiedendo perdono, si sdraia ai suoi piedi. E guardate veramente la misericordia e la grazia che Gesù permette questo contatto con questa peccatrice. Il sermone sul monte denuncia il pericolo di esclusione del regno. Nel regno non si entra per diritto, non si entra per un perdono generico per tutti e non si entra per opere che sicuramente non possiamo compiere. Nel regno si entra solo e esclusivamente per merito di Cristo. Lui apre le porte alla salvezza che non potremmo mai avere. Che i nostri cuori possano questa settimana adorare il Signore Gesù per la sua grazia offerta. Preghiamo. Signore, anche quest'oggi abbiamo visto quanta malvagità nascondiamo nel nostro interno, nel nostro cuore. Forse non manifestiamo con atti il peccato, ma dentro di noi si agitano passioni, desideri, pensieri, Signore, che sono veramente lontani dalla Tua santità. Perciò riconosciamo, Signore, di avere disperato bisogno di un Salvatore. Non possiamo avere una giustizia che supera quella degli scribi e i farisei, ma non possiamo essere perfetti, ma vogliamo ringraziarti, Signore, perché possiamo essere rivestiti della Tua giustizia e della Tua perfezione, perché sulla croce, Signore, Tu hai pagato per i nostri peccati. Tu sei colui che è stato ubbidiente e che ha adempiuto tutta la legge, Signore. Signore, per noi è impossibile una salvezza. E grazie, ed è per questo, Signore, che noi Ti chiamiamo Salvatore. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questo tempo, che questa verità, Signore, ci faccia costantemente avere un atteggiamento di ringraziamento nei Tuoi confronti, di umiltà nei Tuoi confronti e, Signore, anche di un monito attento di quante cose, Signore, nella nostra vita dobbiamo correggere a livello di pensieri e di azioni. In Cristo Gesù. Amen.